Allora, continuiamo con la nostra lettura delle lettere dell'Apocalisse alle sette chiese. E la volta scorsa ho letto la prima, così mi ricordavate, e allora cerchiamo di leggere tutte le altre sei, e così almeno concludere questa prima parte. E ricordate che l'Apocalisse essenzialmente ha due parti, no? La parte con un'introduzione e le lettere, e poi fino al capitolo 3, dal capitolo 4 le visioni, con i cosiddetti settenari dei sigilli, settenari delle trombe, e poi anche altre grandi visioni che poi vedremo pian piano. Ricordate che stiamo leggendo un libro apocalittico. L'Apocalisse è un libro apocalittico che non è uno scherzo, no? È un gioco linguistico, ma è il fatto di dire che al di là che questo libro si chiama proprio Apocalisse, questo libro è di genere letterario apocalittico, no? Su questo abbiamo già visto, quindi un linguaggio simbolico, tinte forti, ecco, quindi, e i simboli vanno interpretati. E poi l'altra cosa è un linguaggio forte, quando si sta male, come dire, anche il linguaggio è più, no? È più forte, più, no? Sì. E allora ricordate che l'Apocalisse è un libro di speranza, è un libro di consolazione a persone che stanno male, a cristiani che combattono con l'oppressione, in particolare qui storicamente con l'oppressione dell'impero romano nella seconda metà del primo secolo, ma poi il fatto che la Chiesa ha colto questo testo come ispirato e ce lo propone nella Bibbia, significa che come gli altri libri si coglie al di là del senso immediato, per quelle Giovanni si riferiva a quelle, non vediamo quelle le Chiese che stiamo vedendo, ma quelle le generazioni successive hanno visto che c'è una parola per loro e per noi. No, c'è una parola di Dio per loro e per noi, e per questo la stiamo leggendo. Allora, dicevamo sette lettere, sette, ricordate, è uno dei numeri della totalità, quindi sette chiese, la Chiesa. E quindi ecco, queste lettere ad alcune città dell'Asia, della provincia d'Asia, che sono tutte città più piccole o più grandi della zona dell'attuale Turchia che dà sul Mar Egeo, quindi più o meno le conosciamo. La volta scorsa leggevamo Efeso, non a caso è la prima, lì non c'erano diocesi e arcidiocesi, eccetera, cioè era ancora tutto una cosa molto piccola, germinale, no? Però sicuramente Efeso, che era la capitale di quella provincia, era anche come chiesa la chiesa primaziale. E non a caso ricordate che il rimprovero che il Signore fa a questa chiesa è di aver perduto l'amore di prima. No, vi ricordate che leggevamo sotto le due possibili interpretazioni, no? L'amore di prima, che no, nel primo momento di più entusiasmo, di amore, che poi pian piano, no, si corre il rischio di perdere, e dall'altra parte l'altra interpretazione che diceva hai perduto il primato dell'amore, che credo che non è se per l'amore di prima uno dice vabbè c'è anche l'età, no? Anche se poi diciamo tra fisiologico e lasciarsi andare interiore le cose sono, no, da discernere, e qui invece rimane il senso ultimo anche della Chiesa, perché se la Chiesa non è un luogo dove la prima cosa è l'amore, non ha più senso la Chiesa, no, il primato dell'amore. Infatti è una Chiesa che fa molte cose, che è perseverante, che però ha perduto il primato dell'amore. Allora, continuiamo. Chiesa di Smirne. E adesso leggiamo la seconda. Ricordate che dicevo che si può notare una differenza di sottolineature tra le lettere dispari e le lettere pari. nelle lettere disperi prevale il rimprovero, c'è anche in qualche modo il riconoscimento, no? Però prevale il rimprovero, mentre nelle lettere pari prevale l'esortazione, l'elogio, no? La parola che conforta. E quindi questi due registri di rimprovero e di esortazione. All'angelo della Chiesa che è a Smirne scrivi: così parla il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato alla vita. Conosco la tua tribolazione, la tua povertà, eppure sei ricco, e la bestemmia da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. Non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. Notate, c'è una struttura che ritorna. La struttura ritorna, la prima cosa è il destinatario. All'angelo della chiesa che è a Smirne. Ricordate che all'angelo non è l'angelo protettore, il santo protettore, ma è quello che oggi noi chiamiamo vescovo, cioè no, l'ultimo responsabile, in qualche modo il pastore della chiesa. Poi dopo c'è il mittente, quindi così parla il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato alla vita. Il primo e l'ultimo, quasi una dimensione più della creazione, no? Cioè che colui che è all'inizio e colui che è alla fine. E poi l'altra cosa invece è la storia, è morto ed è risorto. Quindi il Dio nelle cui mani è tutto, la creazione, e il Dio che si è coinvolto con noi in Gesù e che ha vinto la morte. Conosco la tua tribolazione. Ritorna anche qui il verbo conoscere, no? Ricordate che in ebraico il verbo conoscere si conosce standoci in mezzo, si conosce perché io sono con te, si conosce perché vivo con te, sono familiare con te, le cose che tu vivi io le so perché ci sono anch'io. E allora, vedete, conosco la tua tribolazione, la tua povertà, è una chiesa piccola, Smirne oggi si chiama Izmir, è una grossa città ancora oggi della Turchia e anche al tempo appunto di Giovanni, quindi una grande città, una piccola comunità. Quest'anno, no, non so se avete sentito nelle settimane passate, che a Milano il Cardinal Scola ha iniziato le celebrazioni per i 800 anni, no, 700 anni dall'editto di Costantino, e nel 312 dopo Cristo, 2012 no, dopo Cristo, e che sarà una svolta naturalmente per la storia del cristianesimo in Occidente e anche in Oriente, cioè il cristianesimo diventa poi religione, prima religione permessa e poi religione assunta come ufficiale, e questo significherà uno sviluppo fino allora non conseguenziale, cioè nel senso che fino al III secolo la Chiesa è stato veramente un fenomeno marginale. Noi facciamo fatica perché noi siamo nella mentalità che, dove la Chiesa, nonostante si possa discutere oggi quanto valga il voto cattolico, ma la Chiesa no, ha un suo ancora, no, istituzione, potere, eccetera, no? Anche numericamente ancora ci sono dei numeri significativi, per cui noi siamo in questa mentalità. Non, è diverso, appunto, dicevo, no, forse già ve lo raccontavo, proprio quest'estate andando in Terra Santa e ascoltando, incontrando questo gesuita ebreo, David, e lui che è il responsabile della comunità cattolica di espressione di lingua ebraica, ci diceva che no, le cose su cui loro si confrontano sono per esempio il fatto che i loro ragazzi, che sono, che ce ne sono, perché sono la comunità cattolica di espressione ebraica è composta sì da qualche ebreo convertito, sì da degli europei che vivono in Israele e poi ancora molto da figli di immigrati cattolici, tipo i filippini, che vanno a lavorare in Israele, e i bambini vanno a scuola israeliana e parlano ebraico, non parlano più tagalo, parlano ebraico. No. E allora la cosa è che però il contesto in cui loro sono, per esempio quando si parla di Pasqua, non si parla della Pasqua cristiana, si parla della Pasqua ebraica, e le feste sono le feste ebraiche, no, non c'è il Natale. Allora, è come educare la fede cattolica in un contesto in cui il cristianesimo non è rilevante. Allora, una signora del gruppo, proprio così immediatamente dal cuore, dice, ma è terribile. E lui dice, no, è bellissimo, dice. Cioè, siamo due visioni diverse. Per noi, no, da essere quelli che abbiamo il crocifisso nelle aule, abbiamo, no, e quindi poco poco se ce lo toccano, eccetera, perché siamo, a passare, no, in un processo, come nella chiesa all'inizio, La chiesa all'inizio è una chiesa povera, piccola, ma ricca, è interessante, no? Ora non voglio fare l'apologia della, naturalmente, sia i mezzi, le cose servono, sì, solo che però molte volte, come succede anche in alcune, ho visto comunità parrocchiali, no? Quando vedo ci sono alcune comunità parrocchiali che nascono e che non hanno la chiesa, devono celebrare in un garage, eccetera, c'è una, no? Poi quando arriva la chiesa, grande, bella, eccetera, ci si impianta, le cose un po'. E allora dice pure sei ricco, e la bestemmia da parte di quelli che si proclamano, conosco la bestemmia, si proclamano giudei, non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. Attenzione, Satana, ricordate che in ebraico è semplicemente nemico, e qui questo fatto della sinagoga ricorda tutta la problematica che poi Paolo affronterà del cristianesimo che viene dal giudaismo. Si porrà e come si porranno quelli che diventano cristiani ma non sono giudei. Quindi c'è questa problematica qui che però non affrontiamo. Non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. C'è una chiesa piccola, povera e perseguitata. Quindi c'è una persecuzione in atto e Giovanni invita a non temere, perché poi questa persecuzione durerà 10 giorni. Attenzione, non sono 12. Ricordate che 12 è un altro numero della pienezza, no? Per cui se fossero 12, sempre così, no? 10. Ci sarà, durerà, ma è limitata. E poi sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Questa fedeltà fino alla morte, che è data proprio perché i cristiani sanno che l'amore vince la morte, l'amore è più della vita, l'amore è la vita. E chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. All'angelo della chiesa che è a Pergamo scrivi, così parla colui che ha la spada affilata a due tagli, so che abiti dove Satana ha il suo trono, tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. Cos'è questa cosa del trono di Satana, dimora di Satana? Beh, Pergamo, chi è stato a Berlino oppure chi ha visto in televisione l'altare di Pergamo, no, nella questa splendida costruzione antica, no, altare, celebrazione. situazione fa pensare a quello che era stata Pergamo. Pergamo era stata la capitale di un regno, quindi una capitale. E con uno splendore, eccetera. Io non sono stato alle rovine di Bergamo, mi hanno detto che nonostante tutto quello che hanno portato via i tedeschi e che si trova a Berlino, lì c'è ancora tantissima roba, cioè questo per dire che la città era una città splendida. Ora, non era più capitale, però, come dire, era rimasta con lo stile della capitale, no? Cioè, come dire, la classe non si inventa, no? Cioè, e soprattutto in quella città c'era una cultura e una devozione al potere. Possiamo immaginare che lì, come dire, c'erano delle famiglie che poi riuscivano ad avere qualcuno che era magari un dirigente, un grande funzionario, no, imperiale, eccetera, no? E che tanto era visto, no, come realizzazione della propria vita, cioè entrare nei meccanismi statali, eccetera, avere delle funzioni importanti, perché era, no, nell'idea del potere, la celebrazione del potere. E nella città lì a Bari dove vivo, ogni tanto mi sembra di cogliere, ascoltando gente, soprattutto del centro, di dire che quello era il figlio del professore, quello era il figlio del magistrato, quello era il figlio del politico, del senatore. No, cioè, come già, no? Quindi, sai, già questo ti fa, no? Prima di quello che sei come uomo, poi sei un disastro come uomo, molti di questi sono dei disastri umani, cioè per sé e per gli altri purtroppo, però sono i figli di, no? E quello lì è riuscito a entrare al ministero, caspita, ha avuto un bellissimo posto, caspita, no? Cioè il potere, è l'adorazione del potere, una delle grandi idolatrie. Noi vediamo i soldi, no? Che poi vanno attaccati, cioè non è che. Però c'è il potere, no? E allora è il trono di Satana. E questa comunità, pensate, è perseguitata. C'è stato uno che è stato ammazzato, questo Antipa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. E laddove ci sono dei cristiani e che vivono in fedeltà al Signore e agli uomini, ecco, non stanno tranquilli, cioè nel senso che soprattutto laddove queste dinamiche sono assunte come l'assoluto, si vive per queste cose. Un cristiano che non vive per queste cose è fuori, o sicuramente o è osteggiato, o è ancora di più è perseguitato. Cioè sono le dinamiche che sono accadute e che accadono. Ma ho da rimproverarti alcune cose. Presso di te i seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli di Israele, spingendogli a mangiare carne immolata agli idoli e non abbandonarsi alla prostituzione. Attenzione, Balaam e Balak sono personaggi dell'Antico Testamento, del Libro dei Numeri. Quel famoso episodio dove gli israeliti stanno passando nella zona dell'attuale Giordania, no? Perché poi entreranno, faranno il giro dalla Giordania e poi entreranno da Gerico, e allora questo piccolo re Balak, che si sta vedendo arrivare questa gente, ha sentito dire che sono usciti, no? Eccetera, cosa pensa? Che per affrontarli c'è qualche problema? No? E questo qui cosa fa per sconfiggerli? Prima di tutto va a pagare un mago, un profeta, ma per maledirli. Sapete che ancora oggi si pagano delle cifre per fatture, controfatture, no? Maledizioni, eccetera. E allora questo Balaam si accorda, va da Israele, davanti a Israele accampato, va su un monte, però che succede? Che appena lo vede Israele, no? Dice lo spirito del Signore fu su di lui e lui benedisse Israele. Invece di maledire, benedisse. E qui è visto nella maniera negativa come una, ecco, come un, appunto una figura negativa, Balaam e Balak, legate sempre al discorso della, di quello che vedevamo prima della problematica giudei e cristiani che vengono dal, non dal giudaismo. Così pure tu, quelli che seguono la dottrina dei Nicolaiti, convertiti dunque, altrimenti verrò presso da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. E notate, anche all'inizio si diceva così, così parla colui che ha la spada affilata a due tagli. Signore, la spada affilata a due tagli è la parola di Dio. Lettera agli ebrei, capitolo 4, versetto 12. La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di una spada a doppio taglio. Quindi è la parola di Dio che, con cui il Signore ci combatte, no? Con cui il Signore ci invita alla conversione. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice. Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce lì fuori di chi lo riceve. Tiatira. All'angelo della chiesa che è a Tiatira scrivi. Così parla il Figlio di Dio, colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco e piedi simili a bronzo splendente. E questa cosa degli occhi fiammeggianti, gli occhi sono la comunicazione. No, vi dicevo in giugno, con quel dono che ho avuto di poter incontrare Martini, che non riusciva più a parlare, ma gli occhi erano sempre i suoi, sempre di un uomo di Dio che comunicava, che solo con gli occhi fiammeggianti, quindi uno che è in comunicazione con tutti, una comunicazione viva. E i piedi simili a bronzo, splendente, ricordate Daniele la visione di quell'idolo che aveva la testa, adesso non mi ricordo esattamente i metalli, no? Ma tipo argento, poi il busto di bronzo, le gambe di ferro, i piedi di argilla. E la visione era che poi si staccava una pietra dalla montagna, andava a toccare l'argilla che si spaccava e tutto quanto veniva giù. Qui invece i piedi sono di bronzo, cioè quindi forti. Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza. Notate, questa è una comunità che è viva, dove c'è un amore, una fiducia, un servizio, una costanza, e so che le tue opere sono migliori delle prime. È una comunità in crescita. Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Jezabele, la donna che si dichiara profetessa e seduce i miei servi, insegnando a darsi alla prostituzione e a mangiare carni immolate agli idoli. Qui ci deve essere stata una donna in particolare di cui noi non sappiamo il nome. Jezabele è la moglie di Acab, no? Nell'Antico Testamento, quindi tutte quelle vicende, una donna terribile che poi finirà straziata, morta, e il suo cadavere mangiato dai cani, cioè, quindi tanto per dire le vicende. Quindi qui c'è una donna che doveva essere una personalità forte, carismatica, che però a un certo punto, come capita il rischio a personalità forti e carismatiche, che se ne vanno per la loro strada, no? E che cominciano a insegnare come parola di Dio parole loro. Cioè, i cosiddetti santoni e santone, no? Nella Chiesa. Fra l'altro è interessante che qui dice una donna, per cui significa che, no? C'è una possibilità appunto di per le donne, no? Il contesto, cioè non è detto che noi siamo solo migliorati, su alcune cose, cioè, in certe situazioni erano ancora più, cioè lo spazio per le donne nella prima chiesa in alcune situazioni era molto grande, molto, quindi questa donna comunque, per quello che ci interessa, è una appunto di quelle personalità che poi, sapete, quando uno, tutti gli dicono che è bravo o che è brava, tutti gli dicono hai ragione, quello che dici viene direttamente da Dio, tutti stanno a guardarlo così e quello alla fine ci crede, no, cioè, alla fine ci crede e la cosa particolare è che diventa misura a se stesso, di ciò che è bene e ciò che è male, decide lui, ciò che è bene e ciò che è male. No? Ultimamente abbiamo sentito di un altro sacerdote di CL, no, in Lombardia, che è stato ridotto allo stato laicale. Cioè, questa è una cosa fortissima. Cioè, questo è, cioè, che è stato bloccato il suo sacerdozio, cioè lui rimane sacerdote, prete, ma non può esercitare. È stato ridotto, cioè non può più esercitare. E questo è un personaggio capo del banco alimentare, no? Cioè del confessore di Formigoni, eccetera, ne hanno parlato tanti giornali, no? Ora, al di là lo prendo, io riporto solo quello che i giornali hanno detto, no? Ma lo prendo solo come immagine di quello che può succedere. Enzo Bianchi lo diceva e credo che rischi anche lui, cioè nel senso che lui diceva che la tentazione dei bravi è la follia, cioè follia intesa che poi diventano loro, che se la aggiustano loro, cioè che se la diventano loro misura di tutto. Allora qui c'è un personaggio di questo genere che è diventato nella comunità guardate che noi di uomini Dio ne abbiamo uno solo, Gesù Cristo, è l'unico uomo Dio, ma poi tutti quanti, Papa compreso, perché anche il Papa quando celebra la messa all'inizio dice confesso a Dio onnipotente a voi fratelli che io ho molto peccato, tutti quanti siamo peccatori. Allora questo non significa che non c'è un'obbedienza, che non c'è un ascolto, però che tutto questo poi l'ultima istanza è la nostra coscienza, cioè noi dobbiamo rimanere persone che pensano, il pensiero ci è stato dato, la libertà ci è stata data, quindi la parola che ci viene proposta da persone di cui ci fidiamo, eccetera, però allo stesso tempo riconoscendo che loro rimangono persone su cui io ci penserò e troverò nella maggioranza dei casi il nutrimento, no, l'autorevolezza di quella parola, il fondamento di quella parola e la accoglierò, no? Però su altre cose magari mi farà difficoltà. Poi rimaniamo in relazione, poi si va avanti, però io su alcune cose ho una mente che mi dice ma questa cosa qui fino in fondo. Ne parliamo. Ebbene, io getterò in lei in un letto di dolore e coloro che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si convertiranno dalle opere che ha loro insegnato. Attenzione, questo è quello che sta accadendo, non è che lo farà il Signore, cioè ricordate la mentalità ebraica è che tutto in qualche modo, cioè che noi siamo liberi. E quindi che queste situazioni che stanno avvenendo e che stanno portando alle conseguenze di dolore, di, eccetera, stanno, no? Di plagio, possiamo immaginare, no? Ma tutto questo non è fuori dalle mani di Dio. E fra l'altro è quello che l'Apocalisse sta continuamente dicendo, no? Colpirò a morte i suoi figli e tutte le chiese sapranno che io sono colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini e darò ciascuno di voi secondo le sue opere. A quegli altri poi di Tiatira che non seguono questa dottrina e che non hanno conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano, a voi io vi dico, non vi imporrò un altro peso, ma quello che possedete tenetelo saldo fino a quando verrò, al vincitore che custodisce fino alla fine le mie opere, darà autorità sopra le nazioni, le governerà con scettro di ferro, come vasi di argilla si frantumeranno. Con la stessa autorità che ho ricevuto dal Padre mio, e a lui darò la stella del mattino, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Sardi, all'angelo della chiesa che a Sardi scrivi. Così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Conosco le tue opere, ti si crede vivo e sei morto. Sardi era una città, al tempo di Giovanni, in decadenza. In decadenza legata al fatto che delle vie commerciali si erano spostate, non passavano più di lì. Per cui era una città che si stava svuotando, perché non c'era più lavoro, perché non... No. Per cui era una città che ancora tutto c'era, c'erano i palazzi, c'erano le chiese, c'era, ma la gente non c'era più. E allora è interessante perché questa comunità, la prima cosa che vedete qui immediatamente, no? E non c'è neanche una... mentre nelle altre c'era conosco la tua perseveranza, conosco la tua fatica, qui si dice subito, guarda, tu sei solo apparenza. Ti si crede vivo e sei morto. È molto duro, no? Il Signore in questo diretto. Cioè comunità che dove appunto le rimangono le strutture. Spirilli che lo diceva della vita religiosa nella Chiesa, no? Diceva che la differenza a volte tra l'Oriente e l'Occidente era che nell'Oriente le comunità religiose si riunivano, si creavano laddove c'era un uomo, una donna che aveva una forte esperienza di Dio, attorno a queste persone si univano altre persone, quando quella persona moriva, se in qualche modo il carisma continuava, quella comunità rimaneva. Se invece il carisma finiva, la comunità si scioglieva. Lui diceva, in Occidente invece tante volte la vita religiosa sembra come un treno, cioè che il treno, se ci sono su 100 persone o ce ne sono due, il treno parte lo stesso. Lui lo diceva anche poi in relazione alle istituzioni, alle strutture, no? Cioè che si sono sempre fatte. Ma uno dice, ma ha senso ancora farle? Ma si sono sempre fatte. Ma se non dicono più niente? No, e continuiamo a fare cose, no, che si sono sempre fatte, ma che non parlano più. Tante liturgie, anche il modo in cui celebriamo le liturgie, che è fatto per gente... No? Di un altro tempo e che oggi magari vengono apprezzate solo da alcuni, un po' più anziani a volte, e non abbiamo il linguaggio no? per parlare alle persone. Allora qui la situazione è drammatica perché ti si crede vivo e sei morto. Sii vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, cioè qualcosa c'è ancora di vivo, per cui svegliati, perché non ho trovato perfette le tue opere davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, custodiscila, convertiti, perché se non sarai vigilante verrò come un ladro, senza che tu sappia a che ora io verrò da te. E vedete, no, il dire ritorna l'esperienza questa volta del primo amore, no? L'esperienza custodiscila e convertiti e sii vigilante perché verrò a te come un ladro. Ricordate in questo, poi nel periodo dell'avvento ogni tanto tornano delle letture dove si indica la vigilanza e per esempio una parabola di Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 24 dice che come il padrone di casa che non sa che ora verrà il ladro, no? E allora deve vegliare. E, però se ci pensate, questa parabola dice che questa situazione, no? In cui tu sai che il ladro deve venire, però il problema è che non sai quando deve venire. Allora cosa fai? Vegli, ma non puoi vegliare sempre, perché a un certo punto ti addormenti, no? Allora il ladro viene, tu tu sei fregato perché non sai quando, quindi un po' belli, un po' non devi dormire. Allora, vedete, questa situazione intanto dice che la nostra casa non è difendibile, la nostra vita non è nelle nostre mani, per quante assicurazioni vogliamo fare, per quante polizze sulla vita, per quanto no, eccetera, la nostra vita non è nelle nostre mani. La soluzione qual è? Quella che il Signore sempre in Matteo dice, raccontando, il Signore piaceva raccontare storie, per cui a un certo punto racconto un'altra storia, dicendo ci sono 10 vergini che vanno incontro allo sposo, no? E lo sposo sta arrivando, ma loro non sanno come sta arrivando, per cui si addormentano tutte, a un certo punto si dormono, però qual è? Che 5 hanno l'olio, per cui la loro lampada, anche mentre dormiva, era accesa. E 5 non ne aveva. Per cui la cosa è, non tanto cercare di essere sveglio, no? Perché quando arriva il ladro, ma avere l'olio che ti permette di tenere accesa una lampada anche se dormi. E quest'olio è appunto la sua parola, quest'olio è la relazione con lui, il suo amore. Tuttavia stati ci sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti e si cammineranno con me in vesti bianche perché ne sono degni. Il vincitore sarà vestito di bianche vesti, sto saltando i versetti finali perché poi li ritroveremo negli ultimi capitoli. Andiamo veloci. Filadelfia, all'angelo della Chiesa qui a Filadelfia, così parla il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, quando egli apre nessuno chiude. E quando chiude nessuno apre, è un'immagine per dire chi è che ha il potere, no? Chi ha in mano, ricordate il Signore che a Pietro dice a te darò le chiavi del regno, no? Chi ha la chiave, mi ha sempre colpito che a Calascio la porta antica, perché le porte no, in gran parte sono quelle antiche, la porta antica che ha più serrature è la porta della dispensa. Quelle c'era 4 o 5, se ci fate caso, ci aveva detto quelle chiavi, lui come andava. No. E, per cui qui è il Signore che dice, io ho la chiave, no? Che apro e chiudo. E vedete, quando apro nessuno chiude, e quando chiude nessuno può aprire. Conosco le tue opere. Ecco, aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Attenzione, una porta è per uscire, no? Una porta è per poter... è un'immagine di una chiesa missionaria, di una chiesa in movimento. E per quanto tu abbia poca forza, hai però custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ebbene, io ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana che dicono di essere giudei, ma mentiscono perché non lo sono. Li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Poiché hai custodito il mio invito alla perseveranza, anch'io ti custodirò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Vedete, si parla di conversioni. Questa chiesa è piccola, però è una chiesa viva, è una chiesa dinamica. Come sappiamo, cioè, no, questa dimensione della missionarietà oggi è sempre più... si coglie come dimensione della Chiesa, non come dimensione solo delle chiese missionarie, no? Però ecco, con quella, spero sempre più con quell'attenzione di cui parla Pietro, no? In cui dice date speranza, date ragione della speranza che in voi a chi vi domanda. Quindi non da diventare testimoni di Geova, no? Che ma con quel rispetto, cioè no, nell'attesa della domanda e nel sapere che poi molte volte la testimonianza fa sorgere la domanda. E poi salto alcuni versetti perché vado direttamente, voglio concludere, vado a quella di Laodicea, l'ultima, che è anche quella più conosciuta, no? Insieme a quella di Efeso. All'angelo della Chiesa che a Laodicea scrivi: così parla l'Amen, il testimone degno di fede, veritiero, il principio della creazione di Dio. Laodicea era una città di un certo benessere perché c'erano molte industrie, industrie dell'epoca naturalmente, però e soprattutto c'era anche, era conosciuta per la produzione di colliri per gli occhi, quindi c'erano unguenti, cose, era una città molto dinamica. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Conosciamo, no? Questa, ieri leggevo questa lettera con un gruppo, ieri sera a Bari, e uno mi diceva che gli era sempre rimasta che a minori, diceva che c'è un convento di francescani, e nel refettorio, su un dipinto, c'è scritto sto per vomitarti, diceva proprio nella sala da pranzo, la frase. Comunque, al di là di tutto, vedete, qui c'è il problema di una comunità che non è neanche come la chiesa di Sardi, vi ricordate, la chiesa di Sardi è una chiesa dell'apparenza, sempre viva, ma in realtà è morta. Qui c'è invece una chiesa che ha elevato al principio di una vita cristiana più matura la mediocrità. La mediocrità. Cioè quello di sì, tenere certe cose, cioè, però allo stesso tempo, no? Vedete, io credo che oggi, insieme alla difficoltà che cioè la tentazione che questo, quello dell'aggiustarsi, che tutti noi sentiamo, il rischio tante volte è anche veramente quello di voler tenere tutto insieme. L'idea di non rinunciare a niente, che non è neanche tanto, come dire, tematizzato, ma vissuto di fatto. Per cui uno non fa delle scelte. Cioè non si dà delle priorità, dicendo ci sono delle cose che vengono prima ed altre che vengono dopo. Per cui se queste saranno in conflitto, no, tendenzialmente, e poi ci sarà sempre la volta, cioè, però tendenzialmente so che una cosa rinuncerò, perché l'altra è più importante. Allora, questo è un problema generale, credo che veramente, perché la gente va avanti così, no? Qua, di là, eccetera, no? Ma anche nella vita cristiana, che non riusciamo a dire, ok, no, c'è una tensione, no? Uno sforzo. E allora questa è una chiesa mediocre, che non dice niente. Tu dici sono ricco, è una chiesa anche benestante, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Consiglio di comprare da me olio purificato dal fuoco per diventare ricco e abiti bianchi per vestirti e perché non appaia la tua vergognosa nudità. E collirio, vedete il collirio che torna, per ungerti gli occhi e recuperare la vista, tu che produci questi cosiddetti, te lo do io il collirio, no? Dice il Signore che ti permette di superare la tua cecità. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li educo. Ecco, no, è bello perché appunto, come sapete meglio voi, che voi avete figli, eccetera, il problema di riuscire a del rimprovero, no? Cioè aiutare a cogliere il senso positivo del rimprovero, no? Laddove è fatto positivamente, no? Perché si può rimproverare anche per far solo del male, cioè, o per buttare giù l'altro, ma laddove è fatto, qui c'è quelli che amo, rimprovero, no? Quelli che amo e che non mi rassegno alla loro morte, alle loro strade di morte, io li rimprovero. Sii dunque zelante, convertiti, ecco sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. E il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. Sempre bella anche questa immagine, no? Concludiamo con questa immagine del Signore che sta alla porta e busca. Il Signore non sfonda la porta. Il Signore continua a rimanere fuori, a freddo, a bussare. Se uno mi apre, vedete, credo, sono tutte queste parole forti e poi uno che dice, guarda, io sto fuori come un mendicante a bussare, se tu mi apri. Ma io non perché vedete, l'amore è così, no? Non forza, non fa violenza. Bene, allora io mi fermerei in questa sala perché qualcuno mi aveva chiesto di confessarsi e quindi vi pregherei di lasciarmi questa saletta qui. E si può utilizzare la cappella per pregare, eccetera, e poi chi vuole può ci vediamo la messa.